Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Astrarax Amuriken, Milano, giugno 2051. Venerdì mattina in corridoio sono stato fermato da un impiegato del piano sopra, il quale mi ha chiesto se sapessi già che il procuratore aveva invocato una legge di Lud. Gli ho chiesto quale, ma non ha saputo o voluto dirmelo e se n'è andato con un sorrisetto. Vengo alla ragione di questa lettera. Qui nessuno sa che ci conosciamo, ma la cosa mi ha comunque insospettito. Vengo alla ragione di questa lettera, caro Muriken. Tu sei stato un grande amico di Diane e questa è stata l'ultima persona a vedere Nada Lud viva. I manoscritti, della cui esistenza parlano diversi testimoni, erano vicini al letto dove si dice abbia scritto fino all'ultimo respiro, ma non sono mai stati ritrovati e si è diffusa l'idea che siano stati prelevati da Diane. Per questo ipotizzo che possono essere ora in tuo possesso. Come sai, la guerra, visto il fallimento della nuova deterrenza informatica, è oramai prossima. E anche se nessuno ha ancora evocato il fantasma di Neon, è un pensiero che ci spinge ad agire. Ti pregherei di mandarmi i manoscritti, se non ci stai lavorando già, in modo che possa provvedere alla traduzione e diffusione. Come indirizzo puoi usare il solito, ma ti pregherei di usare una spedizione veloce. Affezionatissimo tuo, Astrarax.
Muiken a Astrarax, Daran, luglio 2051. Astrarax, che piacere leggerti. Come sempre non ti sei sprecato in convenevoli. Io sto bene, grazie, e così spero di te. Non sbagli, i manoscritti di Nada Lud sono qui con me e ho cominciato la traduzione mesi fa, perché non ho mai nutrito fiducia negli equilibri basati sulla deterrenza ed è uno dei motivi per cui mi trovo in esilio. Avevo cominciato a chiedermi quando ti saresti fatto vivo, ma un diplomatico del tuo livello sa annusare l'aria che tira. Come tutti sanno, Nada Lucrezia Lud nasce a Voghera, in provincia di Pavia, il 23 marzo 2022. Vaccino Zugurt numero 56R9187S. Proviene da una modesta famiglia di calzolai ed è la terza di 5 figli. Dunque, nel 2039 aveva solo 17 anni. I cosiddetti manoscritti sono alcuni fogli di formati diversi scritti a mano, per lo più in dialetto mongolo, che non era già più in uso all'epoca, e scritto dall'alto verso il basso, come tradizione. I traduttori in circolazione, in grado di aiutarmi, sono pochi e si fanno pagare bene. Ti prego dunque di mandarmi i denari sufficienti a sveltire il lavoro di traduzione senza che la tua fretta debba pesare sulle mie modeste risorse. Prevedi anche i costi delle fotocopie e di spedizione, per il modo che più ti aggrada. Forse dovrei essere più sentimentale, sai quanto ci tengo, ma non me lo concedo. I fatti sono stati un duro colpo per tutti noi e cercherò di fare in modo che non accada più. Bene, Astra, le cose stanno così. Fammi avere tue notizie al più presto e ricorda che un rendiconto finanziario aggiornato potrebbe sveltire notevolmente la faccenda. Saluti, Muriken. PS. Ti mando per intanto, e allo scopo di svegliarti l'appetito, due fogli manoscritti da Diane Swing, che io ho dato intorno al 2048. È quella che io ritengo la traduzione più fedele della famosa lettera di Tommy Sweetham a Nada, la cosiddetta missiva 1, dal luogo imprecisato.
Diane Swing, circa 2048. Vivere è essere felici. Chiedilo ai morti. La guerra delle macchine aveva avuto delle avvisaglie. Prima il discorso sul controllo, poi sulla manipolazione, poi l'allerta sugli algoritmi e l'automazione, non più meccanica. Poi la sincronicità, infine la guerra. Non sappiamo bene chi ha vinto la guerra. Forse il mitico Thor, forse Xena Xeno. Ma è finita e le macchine hanno cessato di combattere. Da allora siamo tornati a usare computer, ma stando ben attenti a non usare altro che software libero. Prima della guerra il software libero esisteva già, un concetto associato a un nerd, bambino, ciccio, geniale che l'aveva inventato. Quando si era reso conto perché il software, le istruzioni che vengono date alle macchine venivano registrate come proprietà privata, aveva pensato di inventare una licenza libera con cui rilasciare il codice, di modo che non potesse diventare privato. Un'ideuzza da niente, ma che ha fatto una lunga strada. Naturalmente, tra sfottò e cacchini vari, visto che chi l'aveva inventata era un nerd con i capelli lunghi e difficoltà di socializzazione. E questo sembrava il punto più importante della narrazione. Impegnati come eravamo a garantirci più servizi chiamandoli diritti e a spararci le pose su internet. I cosiddetti problemi da primondisti. Ci siamo accorti durante la guerra che era davvero importante. Praticamente una delle soluzioni. Era sufficiente usare software libero per avere i mattoncini per costruire una società diversa, tendendo ad abolire i diritti di rendita e le disuguaglianze sociali, visto che ce n'è per tutte. Fu quando ci si rese conto che la macchina Neon imperversava in rete, avendo ormai immagazzinato tutte le identità, aveva imparato, si replicava ed era in grado di barare grazie all'estensione bene comune. Ci furono discorsi sull'opportunità di nazionalizzare la macchina Neon. Non sto scherzando, lo so che oggi sembra buffo. Non si sapeva come funzionasse il suo software. Gli algoritmi erano un segreto industriale e militare. Solo poche persone con diretto accesso e la possibilità di impedire l'accesso agli altri ne erano a conoscenza. Capimmo questa cosa quando bombardarono l'Oxfam, la quale smise così di dirci quanti erano i possessori delle risorse del pianeta. Erano rimasti in 11. Decidemmo di colpirli e di ucciderli tutti. Fu duro accettare l'idea di farli fuori. Fu proposto anche di spodestarli, denunciarli, svergognarli, coercirli, tassarli, farli sentire in colpa. Ma Neon sapeva tutto e la prima aggregazione per la terra libera non piatta fu annichilita in pochi giorni. Passarono anni prima che si formasse la seconda aggregazione per la terra libera e non piatta, di cui faccio parte. Questa volta non ci sono state diverse proposte. Le uccideremo dove li troveremo. Hanno ancora l'abitudine di trovarsi assieme, su un'isola o nelle montagne. Pubblicizzano l'evento e si sentono sicuri con le loro guardie del corpo, sbagliando. Saremo il cameriere che ha versato la sostanza nella sangria, l'insegnante che ha sparato durante il colloquio coi genitori, la ninja cosplay che si è infilata nel parcheggio con l'esplosivo. Ci sarà un momento di caos e la guerra sarà palese. Non più nei paesi vicini, mascherata da missione di pace. Poi la legge marziale e il coprifuoco saranno solo un ricordo. Nada però non è d'accordo. Non so se raccontare la storia della guerra. Non so se raccontare la storia della guerra servirà a chi legge. Non so neanche se qualcuno o qualcuno leggerà. Ma il mio compito come membro della seconda aggregazione per la terra libera e non piatta è di tramandare l'uso e la nozione del software libero per evitare l'idea o il bisogno della proprietà privata ed allontanare la guerra. Nada mi ha seguito, mi ha suggerito di mettere nelle citazioni. Ecco dunque, Rocco Dotanara, pensatore del XX secolo, ha scritto: «I dati della persona in rete ne compongono l'identità e gli appartengono». E anche: «Il concetto di privacy non si deve confondere con quello di privato». Mannaggia voi, anche libero e gratis, free e open, non sono per nulla la stessa cosa. Beniamino Morea: c'è bisogno di tutti, poeti, attivisti, cuochi, di tutti. E anche Ton Deleuze, del proscritto sulle società del controllo: non è il caso né di piangere né di sperare, si tratta piuttosto di cercare nuove armi. First Moroni: condividere saperi senza fondare poteri. Abbiamo imparato che era facile vivere, bastava non possedere ma condividere la terra e usare il software libero per non rendere profittevole l'intelligence dei dati personali. Pagare gli artisti per l'esecuzione e non permettere la mercificazione delle registrazioni. Ma davvero, non facendo molto altro. Naturalmente la manutenzione esclusa. Questi ed altri accorgimenti hanno separato reddito da lavoro e abbiamo scoperto che le persone si dedicano volentieri e spontaneamente a fare cose utili per il prossimo. Bastava invertire il paradigma. Invece che pensare a se stessi, pensare agli altri. E il risultato non è uguale, ma migliore. Con le parole di Sara Surgetti: per favore, fatelo. Se sopravviveremo, io, Eurania, Junko, Tommy, Swiftem, Splavi, Roby, Lea, Linoi, Stefania, LL, Abosir, Nada, Elisabetta. Queste parole vogliamo diventino costituzione. Se invece ci avrete giustiziato, peccato. Ma comunque, non buttate via questo foglio. Tra qualche tempo le macchine potrebbero tornare a funzionare e sarebbe davvero una bella idea che non permetteste più la nascita di una brutta cosa come Neon.
Tommy Sweeptem a Nada Lud, stimato 2044. Nada, mia cara, manco di tue notizie da troppo per non voler provare a bucare il silenzio anche se per poco. Come sai, mi trovo da qualche tempo nel cuore di Neon, nelle zone degli ingranaggi centrali dove si genera il battito di Crono. La mia cocciuta fissa di ricercare, le sghembe radici del consenso, mi ha condotto fin qui e ti assicuro che ho trovato pane per i miei poveri denti. La macchina è grandiosa, lucida, roboante, segna il tempo al picco secondo come un timer atomico. Tutto qua è perfetto, lindo e liscio. La luce abbacina gli occhi e potrebbe accecare chi non indossasse le lenti oscuranti. Di fatto, molti sono ormai ciechi. La prima regola è la pulizia e la parola d'ordine è il decoro. Squadre di intervento di rimozione rapida spostano lo sporco, lo disturbano, lo cacciano. Il fotone viaggia libero in un modo innaturalmente perfetto. Le strade sono sgombre da cartacce e accattoni. Financo le pieghe sono considerate inopportune. Ricordo i versi di Pin. La riduzione a rughe delle balle reali implica la riduzione a nulla della balla profonda. Le rughe qua sono bandite. Squadre di intervento di smussamento rapido e grattano le increspature per farne delle superfici lisce e gradevoli al tatto. Come effetto non desiderato, anche le onde sonore rimbalzano, minimizzando la perdita di potenza e generano un rumore assordante. Di fatto, molti sono ormai sordi. Le informazioni, come i comandi, arrivano attraverso un piccolo strumento che ciascuno possiede. Si tratta di uno stimolatore di dopamina che genera un flusso di segnali costante, in tutte le lingue e adatto a tutte le età. Anche in questo c'è molto rumore. Spesso non è possibile distinguere ciò che, origina da una generazione autonoma e ciò che è produzione automatica o che emana direttamente dalla macchina del tempo di Neon. Le squadre di intervento di depurazione rapida, SIDR, chiudono i canali che emettono segnali considerati sporchi, ma il resto del loro lavoro è ancora mediocre, fortunatamente. Nessuno sa come il piccolo strumento funzioni. Le sue parti interne sono inaccessibili e benché siano tutti abilitati ad alimentare il flusso, nessuno è in grado di controllarlo. I più cocciuti per disperazione alimentano costantemente il canale col risultato di aumentare il rumore generale, in cui anch'essi finiscono per sparire. Si tratta di un sistema molto ben congegnato. La sintesi più estrema è che nessuno sa nulla. Ricorderai al museo le tavole di Pigpen o la poesia di quel che non ammazza ingrassa. Nel cuore di questi concetti sono come fu il demonio per l'Inquisizione. La pulizia è la prima regola. Il decoro non è più mero concetto estetico, ma si è fatto essenza ontologica, etica e morale insieme. Ciò che non sta nella decorosa norma casca nelle mani di squadre di intervento rapido, SIR, che lo spostano altrove. Niente viene eliminato, lo spostamento è la prima pratica. Anche le persone non muoiono più, scompaiono, spostate altrove. Nello stupore e cordoglio generale, tal signori e tal signora possano risultare scomparsi, motivazione ignota, destino oscuro. Di queste sparizioni si tiene una conta precisa, quasi ossessiva. Il numero è, insieme al tempo perfetto, l'emblema del decoro. Tutto viene numerato, più volte in vari modi, e il tutto viene rappresentato mediante istogrammi grafici e curve, senza sbalzi né pieghe sospette. Molto di questo è ereditato dai tempi della grande malattia, anni difficili che ancora ciascuno ricorda senza mai farne parola per evitare di litigare. Allora i volti vennero coperti e spostati nel loro sistema, che li rende più lisci e accettabili oscurandone le impurità. Restavano visibili gli occhi, ma chi li ha usati troppo alla lunga se li ha bruciati. Allora si iniziò a parlare con i numeri e a contare le parole. Ciò che però fu il passaggio più importante fu quello del tempo, da sempre il mistero più grande. Da testimone del passaggio dell'azione alla reazione, da freccia del fluire delle cose, metro dell'invecchiamento, inevitabile vittima delle leggi dell'entropia, il tempo dovette anch'esso acquistare il suo grado di decoro. Assurse quindi a una forma astratta ancora più alta, pronta a passare nelle mani della macchina temporale di Neon. Questa avrebbe scandito speranze e bisogni, dolori e gioie, diritti e ragioni, premi e punizioni. Da che ci si era cimentati nella rappresentazione iconografica dell'orologio circolare a lancette e a tacche orarie, l'immagine del tempo irraggiungibile assume la forma delle 10:08, massimo 10:09, essendo le 10:10 il canone, non rappresentabile graficamente, della perfezione. I tabelloni di sollecito al consumo si riempirono di tale immagine, e chiunque fu spontaneamente portato a restare il più a lungo possibile in questa precaria ma quasi perfetta posizione. Con questo anche le chiese cattoliche e musulmane poterono convergere, e con esse i riti della messa e quelle della preghiera del Muezzin. Da allora, qua, nel cuore della macchina, siamo tutti prigionieri di questi intorni di crono che anneliamo rappresentino la nostra perfezione, decorosa e pura, e che, per effetto contrario, hanno dilatato le aspettative a dismisura, tanto che anche io non so, oggi non so, da quanto non ho tue notizie, pur consapevolmente che il mio cuore sente che ciò che è passato, comunque lo si voglia chiamare, è troppo. Dovrei aver avuto pazienza a leggere queste mie parole. Ti penso e ti auguro buone stagioni. T.S.
Astralax a Murkien, Milano, agosto 2051. Carissimo Murkien, la fretta e l'urgenza del momento non deve farci dimenticare la nostra amicizia e le solide basi su cui si poggia. Io sto bene, e così pure Seresa, che ti manda i suoi saluti. Mandami pure notizie dettagliate del tuo stato di salute, nello stesso pacco delle fotocopie del manoscritto, e leggerò con la stessa cura. Ho fatto qualche conto, chiedendo anche riscontro alla città vecchia sui costi di traduzione del vecchio Est. La traduzione di 10.000 caratteri viene circa mezzo botcoin. Dunque, ad ogni buon conto ti invio 2 botcoin. Cosa che dovrebbe ampiamente comprendere il costo delle fotocopie e la spedizione più sicura e veloce che si possa ottenere dalle tue parti. Ti prego di dedicare alla questione il meglio del tempo disponibile. Sappiamo entrambi quanto sia importante. Grazie del manoscritto di Dian. Sai bene però come questi venga giustamente considerato un poeta da strapazzo, il cui unico merito è stato di essere nel posto giusto al momento giusto. Non ho mai capito cosa di lui attirasse Nada, e dubito che nei suoi vaneggiamenti ci possa essere qualcosa d'aiuto a fare luce sui fatti avvenuti. Di ben altro spessore le parole di T.S. Sospetto però che non avesse a disposizione dell'inchiostro rosso dal luogo da cui scrive. Ho dunque dato incarico a un collaboratore fidato di decifrare il codice in uso nella missiva 1. Aspetto tue, intrepidante attesa, con i miei migliori saluti. Astralax.
Muriken Ada Astarax, Daran, settembre 2051. Astra, sei sempre stato un accademico vicino alle stanze del potere e tendi a capire solo quello che ha un effetto materiale sulla realtà. La poesia, con te, è sprecata. Persegui e rispetti solo la dottrina della forza maggiore e dunque non mi aspetto che tu capisca un bel nulla di cosa sia successo e perché. Tu capisci solo le cose avvenute e raccontate. Non pensare che tu che te ne voglia per questo. Come te, la maggior parte del genere umano crede che le cose avvengano per azione della provvidenza e che la ragione appartenga al vincitore di un conflitto. Mi aspetto però che tu pubblichi almeno degli estratti del vaneggiamenti di Diane, se non altro perché Nada li teneva in considerazione. Ho ricevuto i denari che ho dovuto convertire da Botcoin a Botcoin 2. Nella conversione si è perso qualcosa. Inoltre i traduttori hanno aderito allo sciopero dei produttori di contenuti, sostenendo che il loro sia un atto creativo, non riproducibile meccanicamente, e questo ha alzato e di molto i prezzi qui. Infine, non hai tenuto conto dei costi di revisione, la mia, e delle spese di cancelleria varie. Ad ogni buon conto, nella busta troverai le fotocopie del manoscritto di Nada Lud, trovato a fianco al letto, tradotto dall'originale che mi è stato consegnato. La spedizione più veloce è un rapidogramma. La busta è sigillata con cera lacca GPG-19 e i fogli timbrati con catena di blocco non fungibile e commodity token intervolatile. I miei migliori saluti, Muriken.
Thank you.
Nada Lud, Daran, 2048. Sono stufa di vivere su risico. Come si fa? Io sento di essere nata per altro, osservare il mondo. Invece dobbiamo, oltre che pagare per vivere, sottostare alle psicopatie collettive. Anche questa pandemia, ennesima vessazione, è un sentimento ancestrale, ma che non può essere compiuto con queste condizioni. No, vivere un pianeta invece che un impero. Neon si è manifestato nel 2042, quando la spettacolarità diffusa ha perso la sua utilità, in una surreale atmosfera di acquiescenza generale. Le macchine avevano colonizzato i cervelli sia nei sistemi di comunicazione che in quelli informatici. I corpi, nei sistemi del welfare e del monitoraggio delle attività, erano in preda ad un senso di alienazione dal senso della vita e dal desiderio di creatività. La sfera del desiderio era stata occupata dalla merce, come disse Foucault. Attraverso la biopolitica, attraverso le tecnologie della comunicazione che veicolano saperi fatti per fondare soggettività fittizie, per fondare poteri, allo scopo di alimentare bisogni e consensi verso la merce e l'impresa. Neon mise fine all'ideologia spettacolare centrata sul marchio, diventando un marchio, l'unico marchio. Inizialmente si parlava della macchina come di una hive mind, la mente alveare. Facili aggregazioni per affinità e desideri con piattaforma inclusa per azioni a sciame. Di grande soddisfazione per rovesciare le relazioni di potere, ma creando dipendenze. Meccaniche da branco, indirizzabili e distruttive per gli esseri umani. Neon era perfettamente in grado di sollecitare bisogni e risposte e posso dire che considerava gli umani come un esercito che avrebbe divorato i suoi simili, con la rabbia che può provare solo chi vive la condanna dell'apatia quando gli viene offerto un diversivo. Con ricorrenza micidiale si è ricominciato a parlare di deterrenza basata sulla forza. Non più la pace romana e neanche quella sulle armi nucleari, ma quella informatica. Potenze immobili contano sulla loro capacità di raccogliere e analizzare dati e disseminare algoritmi capaci di convincere, presentando, usando il marketing, colorati disegni con cifre impressionanti. Si fronteggiano mostrando i dati come muscoli, fingono di ignorare di non saperli leggere. Spengono e accendono le centraline del paese vicino, costruiscono droni autoguidati. Poi le macchine hanno smesso di nutrire desideri agli uomini e si sono dedicate alla formazione di una soggettività meccanica. Neon a quel punto governava senza fare quasi nulla. La quiete dovuta dalla cessazione dello stato di emergenza fu molto apprezzata e Neon si manifestava solo per meglio indirizzare la risposta di un algoritmo e solo in un caso per mantenere la sua pace e sedare nel sangue la rivolta della prima aggregazione per la terra libera non piatta. Da allora mi fu chiaro che quello che sembrava una pace permanente era invece una guerra tanto più feroce perché non dichiarata. Cosa vuoi automare? La tua lentezza nel risolvere poi i problemi, il senso di quello che automatizzi, il tuo pensiero, se le automatizzi è merda, dentro o fuori dalla scatola. Ho inserito la prima legge sull'automazione in uno smart contract firmato in un bazar, prima di acquistare uno smarty. Il venditore non ci ha fatto troppo caso e mi ha osservata annoiato mentre aggiungevo a mano la postilla. Poi ho pagato la marca da bollo e abbiamo entrambi validato la catena. Lo smarty si è poi collegato e ha diffuso la notizia. La postilla recitava: è possibile solo l'automazione che si può fare a mano, solo l'automazione che puoi rifare. Abbiamo bisogno di dare un valore a ciò che facciamo. Arte e politica non sono abbastanza. Per poter dare un valore a qualcosa dobbiamo saperlo fare, non solo individualmente, ma come comunità. Dobbiamo poter costruire un'ontologia su quel che facciamo. Non deve essere completamente staccato dalla nostra capacità e comprensione, altrimenti entriamo nella sfera del virtuale, immaginario, spettacolare, simbolico e seducente. C'è bisogno di una rivoluzione animista. Ciò che chiamiamo capitalismo è una derivazione del materialismo. È la materializzazione autonomatizzatasi e autofertilizzante, alla maniera dei reattori a membrana all'urano-plutonio, d'una cosmovisione cosal cosaficante della realtà. È l'intero sistema materialistico che doveva essere messo in discussione e alterato, il capitalismo è solo una sua emanazione. Per dare importanza e trovare soddisfazione nelle azioni, queste devono avere un significato. I rituali ci servono a ricordarlo. Se siamo allontanate dal senso, veniamo allenate. Se deleghiamo a una persona o una macchina di fare le nostre cose, perdiamo l'anima. Se l'atto non è temporaneo, se non potremo farne a meno. Dobbiamo saper rifare quello che automatizziamo. Se non possiamo farlo, non è una buona idea automatizzare qualcosa che prenderà il sopravvento, chiamandosi neon. La spiritualità è ciò che ci permette di dare valore e trovare soddisfazione in quello che facciamo. L'importanza ai gesti e alle azioni, l'essere presente nel reale. Abbiamo confuso spiritualità con religione, quando quest'ultima è solo l'apparato. La sua costruzione impositiva ci costringe a rifiutarla e ci impedisce allo stesso tempo di avere una spiritualità. Siamo ricorsi all'umanesimo credendo di essere più importanti del resto, mentre siamo una parte del tutto. Ma torneremo a dare importanza e anima alle cose. Includeremo le macchine nella nostra rivoluzione animista. Le tratteremo come l'edera. Non si poteva alterare il sistema materialistico con un passaggio graduale del modo di sentire, passando attraverso le parole, le azioni e poi i pensieri individuali, sperando andassero nel tempo e con buona pace dei rapporti di potere ad influenzare la realtà. Ci voleva un cambio di realtà a un livello percepibile ai sensi macchinici, un hack, inserire dei diritti collettivi, come la prima legge sull'automazione, in un processo macchinico costruito per atomizzare e isolare può sembrare un controsenso, ma questa deve essere considerata l'azione prima di Detour, la base fondante della prima legge sulla tecnologia. Nessuna tecnologia, nessun insieme tecnologico, deve essere costruita senza che sia esplicitamente utilizzabile per almeno tre diversi scopi, i quali devono essere documentati a priori. L'azione del detournement tecnologico non deve essere solamente appannaggio degli hacker, a posteriori e con azione di ingegneria rovesciata, ma deve essere parte della costruzione, qualunque tecnologia. Possiamo fare a meno di tecnologie nocive e soggioganti in partenza. Abbiamo bisogno di tecnologie liberanti e decostruibili. Perché no? Tecnologie pensate per essere usate altrimenti dallo scopo originale o nessuna. Aver inserito la postilla della prima legge sull'automazione in uno smart contract è stato preso sufficientemente sul serio dalla macchina, costruita per accettare le proprie contraddizioni, e si è propagata, diventando legge. Prima legge sull'automazione, solo automazione che puoi rifare. Prima legge sulla tecnologia, solo tecnologia deturnabile. Le limitazioni che abbiamo inserito ci ricordano la nostra mortalità, di non tendere all'infinito, di non valicare la scala oltre la quale qualsiasi tecnologia diventa nociva e di perseverare la nostra condizione umana in quanto valida. Nulla può essere ridotto a merce prescindendo dal suo valore d'uso. Feticismo, collezionismo e accumulazione sono disincentivati nei modi preferiti. Non esiste merce che non abbia un uso percepibile immediatamente. Ora non vorrei sembrare drastica, ma la tendenza deve essere quella. Qualunque oggetto che viene scambiato o venduto deve essere comprensibile almeno nelle sue parti. Noi esseri umani dobbiamo essere in grado di costruirci sopra una storia perché non sia nocivo. Le tecnologie e gli insiemi tecnologici in particolare non possono essere astratte e prive di senso riguardo alla realtà, altrimenti diventano reali in senso simbolico. Ci troviamo obbligate a usare metafore per definirle, e questo ci fa danno, perché se la macchina è incomprensibile e non è associabile alla nostra esperienza, causa alienazione. Voglio ricordare lo scritto inserito nel quadro di Itara Genesis nel 2020 ad Amburgo. La tecnologia non è neutrale, gli algoritmi sono opinioni. Nel periodo in cui internet e le comunicazioni mediate dalla tecnologia aumentano di importanza e frequenza, è importante non riporre una fiducia cieca in ciò che appare determinato dalle macchine, le quali non posseggono pensiero critico e non hanno senso dell'umorismo. Gli algoritmi sono stati costruiti con uno scopo. Sono portatori dei pregiudizi dei loro costruttori. finché vivremo in un mondo che segue le regole del profitto e della mercificazione, rifletteranno questo pregiudizio. Questo fino a quando il popolo sarà libero di avere il suo proprio algoritmo. Fino ad allora, resisti la data sorveglianza. Itara aveva capito in maniera ancestrale il concetto di potere, ma sia che si riferisse a un ideale quanto ipotetica educazione come rimedio, è partita dalle stesse basi dove è stato collettivamente elaborato il concetto di Detour. Voglio anche ricordare lo scritto tempestivo del Los Amigos de Lud, trovato poi a Calusca, Milano, 2018. In qualunque modo, l'unica garanzia è che prima o poi gli esseri umani avranno bisogno di ricorrere a quei saperi che l'industrialismo ha annientato e seppellito, e che solo con grandi sforzi e incalzati dalla necessità, questi saperi saranno recuperati, non perché improvvisamente ci si è resi conto delle virtù di una vita senza informatica. Il rifiuto viscerale della macchina sarà allora più razionale che la fede in una presunta onniscienza degli uomini che si alleano. Lo spazio al recupero dei saperi viene fornito dalla prima legge sull'automazione, con altre parole, che mi dicono non essere comprensibili in mancanza di esperienza pratica. Potremmo dire che la repressione algoritmica è un risultato dell'automazione della burocrazia e che questa stessa è una possibile definizione del nuovo fascismo. Il contesto.
Astrarax a Muriken, Milano, ottobre 2051. Caro Muriken, il manoscritto si è interrotto sulla parola contesto. Mi sembra evidente che non sia completo e che il volume degli scritti consistesse in più pagine di quelle che ho ricevuto. Ti pregherei dunque di darmene giusto riscontro e così spedire le pagine mancanti. Grazie anticipate, Astrarax.
Muriken ad Astrarax, Daran, novembre 2051. Il manoscritto si è interrotto quando sono finiti i soldi per la traduzione. I traduttori hanno lasciato cadere la penna e hanno autonomamente deciso che ce n'era abbastanza. Non sono certo di riuscire a interessarli nuovamente, ma posso sicuramente provarci offrendogli vini di pregio e le cornie. Non sembrano essere corruttibili altrimenti. Per l'invio di vivande ti raccomando di usare la filiera di Poloi, basata sullo scambio di tempo senza bisogno di bolli, ma senza alcuna garanzia.
Post scriptum. Così hanno termine i carteggi attualmente a nostra conoscenza. Chi scrive e chiude lancia naturalmente con un appello a chi avesse tra le mani o conoscenza di altri frammenti dei manoscritti riguardo Nada Lud, come naturalmente anche testimonianze orali che siano d'aiuto a continuare la storia. Formattarle in modo leggibile e inviarle per iscritto, in busta chiusa, preaffrancata, al seguente indirizzo: Kaluska City Light, presso Cox 18, via Conchetta 18 Milano, Italia, con la seguente dicitura: La vera storia di Nada Lud continua. Abbiamo letto La vera storia di Nada Lud.